Ok, ben trovati a tutti quanti e grazie. E... Dunque, io sono qui insieme a Filippo, che è lì, mio marito, e in realtà siamo qui per onorare un debito. E a parte il piacere grandissimo di venire ogni volta che io ho, perché mi mancate sempre moltissimo, e Dio solo sa quanto, e vi penso sempre, 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 proprio sempre, sempre, tutti i momenti. E quindi io verrei in ogni caso, nel senso, nel momento in cui ci fosse da venire io verrei, ma adesso noi veniamo, ecco, io, Filippo, e se rappresentiamo anche la mia famiglia, cioè anche Caterina, che è nostra figlia, perché dobbiamo dire grazie, siamo qui per dire grazie. Non mi volevo commuovere, però devo dire, non me l'aspettavo. Io in genere sono parecchio battagliera, quindi non me l'aspettavo. Praticamente con Gaetano siamo d'accordo da anni, in realtà, che un certo giorno della mia vita io sarei venuta qui a fare la testimonianza. Adesso vi spiegherò che cosa vuol dire. Con l'occasione Gaetano mi ha detto: vabbè, visto che vieni a fare finalmente la testimonianza, perché non fai anche un insegnamento sulla testimonianza? E tu, vabbè, faccio anche questa, diciamo, questa introduzione sul tema della testimonianza nella comunità. Allora mi sono arrovellata per parecchi giorni su come fare a integrare quello che io dovrei dire in senso, diciamo così, didattico, per passatemi il termine, anche se non è quello appropriato, e quello che devo dire in termini personali e privati, e incastrare le due cose. E sono arrivata qui che la soluzione non l'ho trovata, nel senso, io non so bene come fare a mettere insieme queste due cose. Allora cercherò di... vi chiedo già, sotto certi aspetti, perdono, perché temo di essere in qualche modo, non dico superficiale, però non approfondita, perché è tutto molto parte dalla mia esperienza personale, ecco, da quello che è successo a noi in questi ultimi anni e anche, diciamo, anche recentemente. E insieme cercherò di dare delle indicazioni su cose che ho capito, quindi sono sempre visti attraverso un filtro personale, che in realtà questo, più che essere un insegnamento, è una grande condivisione. Una condivisione, un modo di stare con voi, e di dirvi grazie e di darvi quel poco che io ho capito tramite quello che ci è successo e il percorso che abbiamo fatto in famiglia e come coppia anche, cioè è partito come coppia ed è diventato di famiglia. A maggio del 2014, quindi parliamo di quasi... 4 anni fa, insomma, sono quasi 4 anni fa, anzi 4 anni fa, la situazione di Filippo al lavoro è iniziata a diventare molto molto difficile, molto difficile, per delle ragioni importanti che adesso non sono qui a spiegarvi, perché non saprei nemmeno come dirle, ma la situazione si stava letteralmente deteriorando, stava diventando sempre più sfilacciata, sempre più complicata, e la difficoltà trascendeva la situazione concreta, diciamo così, era qualcosa che andava oltre, si cominciava a stare male, ma in un senso strutturale, profondo. E durante l'estate, Filippo ha sempre avuto nel precedente lavoro un mese di ferie, quindi c'era modo di parlarne, di discuterne, di confrontarci. Durante l'estate di quell'anno, quindi sempre del 2014, è maturata in tempi lenti, anche pregati, quindi affidati anche alla grazia che ci ha sempre accompagnato, perché comunque io e Filippo siamo due sposi credenti, non c'è niente da fare, è così. Alla grazia che ci ha sempre accompagnato è maturata la decisione di rompere il rapporto di lavoro che lui aveva con la precedente azienda presso cui lavorava. È stata una decisione molto sofferta, molto parlata, pregata, sviscerata, insomma abbiamo fatto tutta una serie di passaggi importanti, ed è diventato un fatto a settembre del 2014, cioè al ritorno immediatamente dall'estate, Filippo non aveva più un lavoro. a ridosso dei 40 anni, perché ha compiuto 40 anni il 1° ottobre del 2014. E io non ve lo posso. Adesso che devo trovare le parole per raccontare, o più che per raccontare, per dire il miracolo che sono stati questi anni, io non riesco a dirlo, cioè non riesco a trovare le parole per dirlo. Perché da questo momento è cominciato un lavorio costante, un po' come il passo del vasaio. Avete presente che il vaso di Creta, il vasaio, modella tutta la Creta, la fa girare. Quindi in questa opera di modellamento della Creta c'è la trasformazione di una materia, che è una trasformazione dolorosa, cioè la materia non si trasforma serenamente in quello che deve diventare, si trasforma patendo, con grida lancinanti, perché viene trasformata, viene piegata, perde la forma che aveva prima e deve assumere la forma che poi avrà. E questo lavoro è un lavoro di dolore, non è un lavoro che va da sé. Ah, che bello! La creta soffre quando viene girata, plasmata, storta, modellata, e quando viene modellata e soffre, non sa che cosa diventerà. Nessuna materia sa come si trasformerà una volta che è finita l'opera. Nel mentre in cui viene modellata, sta solo male, passatemi il termine, non è nemmeno corretto questo, però sta in quello stato in cui il famoso, come si può dire, la metaxi, sta a metà fra il già e il non ancora, che è la condizione dei credenti. Noi siamo a metà, passiamo la nostra vita in un pellegrinaggio che è fra il già e il non ancora, e il non ancora è simbolico e quindi il simbolo diventa concreto. Per cui in questi 3 anni e mezzo abbondanti, noi siamo stati modellati costantemente, faticosamente, proprio a volte proprio cesellati, come l'orafo. Tutte queste immagini, queste allegorie che vengono usate nella Bibbia per descrivere la trasformazione che il Signore opera, sono state tutte messe in campo, tutte messe in campo. Alla fine noi non sapevamo, cioè, nel frattempo in cui tutto ciò accadeva, noi non sapevamo assolutamente che cosa sarebbe successo. Non lo sapevamo. Io però ho fatto una cosa che riguarda strettamente il tema della testimonianza. Subito dopo che era accaduto il fatto, cioè abbiamo cominciato ad andare avanti senza un lavoro fisso, io sono andata da Gaetano e gli ho detto: Gaetano, un giorno verrò a fare la testimonianza. Questo l'ho detto 4 anni fa. Gaetano se lo ricorda, 4 anni fa, nel mezzo del nulla, la prima cosa che ho fatto in modo del tutto scientifica, se volete, cioè senza avere nessun trasporto emotivo, diciamoci la verità, ma proprio per scelta, è stata dire a Gaetano: un giorno io verrò a raccontare, noi verremo a raccontare. Questo giorno è oggi ed è 4 anni dopo. Quasi 4 anni dopo che io ho fatto questa scelta, che io ho voluto dire questa cosa pubblica. Quindi gli anni che ci hanno accompagnato, che ci sono stati anni che hanno dispiegato una forza senza che ci fosse in realtà l'esplicitazione di una potenza, che è stata tutta interna perché operata dallo Spirito Santo, che si è piano piano sciolta davanti ai nostri occhi. Negli ultimi 6 mesi. Filippo, dal 1° di gennaio di quest'anno, ha un contratto di lavoro ed è il primo che copre un certo, come dire, un po' di tempo da allora. Se io vi raccontassi tutto quello che è accaduto in questi 3 anni e mezzo, non ci sarebbero, non basterebbe un'ora, non basterebbero 2 giorni, cioè la voglia a raccontare. Ma l'opera di Dio è stata qualcosa che là per là noi non abbiamo potuto apprezzare, perché siamo stati anche provati in alcuni momenti. Io veramente io personalmente, sicuramente Filippo, ma perché lo so, l'abbiamo condiviso, ma io mi ricordo proprio dei momenti di grandissima angoscia, di l'incapacità a vedere più in là del mio naso, non poter programmare, non avere, che come famiglia con una bambina piccola è stato complicato, è stato doloroso, non riuscire a dire ce la faremo, dopo aver buttato tutto sulla possibilità che veramente il Signore facesse, cioè noi ci abbiamo veramente gettato le reti sul nome di Gesù. Magari ci siamo sbagliati. Abbiamo sbagliato, perché il tempo passava e non si riusciva mai a... non trovava termine questo lavorio. E quindi, oh mamma mia, non è così. Tutto quello che abbiamo detto per 20 anni, io sono 20 anni, ho alle spalle 25 anni di rinnovamento e comunque 25 anni di crescita di fede, con Filippo sono 11 anni che siamo sposati, quindi tutto questo lavorio che c'è stato negli anni, abbiamo fatto una cosa e andava male, quindi una paura importante che si trasformava in angoscia, perché dici sei perduto. In tutti questi momenti, io sono qui a testimoniarlo e Filippo è lì che mi ascolta, che lo sa, in tutti questi momenti non siamo mai, lo dico veramente con cognizione di causa, non siamo mai stati lasciati soli, mai, mai, mai. La provvidenza di Dio ci è sempre venuta incontro, tanto spirito internamente, interiormente, quanto materialmente. Abbiamo avuto periodi in cui non avevamo nulla, ma riuscivamo ad andare avanti. Io non ve lo so spiegare. Questo non vuol dire che altri devono fare la nostra esperienza. Sto raccontando la radice di un'esperienza. Ognuno ha la sua, ognuno ha la sua vita, ognuno ha i suoi momenti, le sue difficoltà, i suoi arrancamenti, ma quello che noi abbiamo visto nella nostra vita in questi anni è stato questo continuo accompagnamento dello Spirito Santo che è diventato carne e sangue, che è diventato familiare come la pelle, è diventato concreto come le ossa, è diventato ragione come il sole che sorge la mattina. E che quindi, potrei dirlo anche di tante altre esperienze nella mia vita questo, ma mai, forse perché sono ormai adulta, quindi vedo anche le cose in un altro modo rispetto a quando avevo, che ne so, 25 anni, è stata una cosa alla quale io ho assistito, questo dispiegamento della misericordia e della potenza di Dio, è stato qualcosa a cui io ho assistito, ma che in realtà mi è appartenuto. Quindi non solo qualcosa che io vedo, ma anche qualcosa che io sono. Per cui Dio non è più colui che io adoro fuori di me, ma è colui che io onoro dentro di me. E quindi diventano concrete le parole di Gesù quando dice che Dio è dentro ed è fuori, che Dio è nel cuore ma è anche visibile. E si uniscono queste due ragioni della nostra fede in una solidità che poi non se ne va via più. Una volta che si saldano questi estremi, cioè il lavoro interno che il Signore fa con noi e la visione delle cose che succedono fuori di noi, una volta che questi estremi si saldano, non si scollano più, perché cambia l'interpretazione dell'esistenza, cambia la prospettiva che il Signore dà sulla nostra vita reale. È stata... cioè io non li cambierei con niente al mondo questi 3 anni e mezzo, non mai, non li rifarei, ma li rifarei, ma li ripercorrerei per vedere e vivere quello che abbiamo visto e vissuto e quello che adesso noi vediamo e viviamo. Noi non siamo dei sopravvissuti, siamo come tutti. Quello che ci è stato dato di sperimentare è stata un'opera costante di Dio che si è fatta carne in ogni singolo momento della nostra vita, anche quando noi l'abbiamo negata, anche quando noi abbiamo detto magari non ce la facciamo, anche quando noi non vedevamo più in alto del nostro naso, in quei momenti mai soli. In questo un ruolo fondamentale, irrinunciabile, per il quale io dovrei solamente andare in ginocchio da qui al resto dei miei giorni, per quanto il Signore manterrà in vita, è voi. Io so, lo so bene, che in questi 3 anni e mezzo che ci sono stati avete pregato, mi avete sostenuto, ci avete pensato e ancora ho sulle spalle e sul corpo gli abbracci di Giorgio Baldi quando venivo qui. Le rare volte che riuscivo a venire, ancora ho le parole di alcuni di voi negli occhi e nella testa e nelle orecchie, gli sguardi, i sostegni, le toccate, le preghiere, tutto, tutto. Siamo stati accompagnati in ogni singolo momento, anche quando noi non lo sapevamo, anzi forse soprattutto quando noi non lo sapevamo, in una comunione che non è tanto in termini di condivisione della vita, perché questo non c'è più, io non vengo più come prima, non posso farlo, ma in termini di radice, di condivisione delle cose che ci fanno vivere, a noi ci fanno vivere le radici. Un albero cresce, si fortifica perché ha delle radici. Se un albero viene reciso dal tronco, perde le radici e perde la possibilità di vivere. Noi invece, noi, la comunità, perdonatemi la generalizzazione, però la comunità costruisce, solidifica e inguaina le radici dell'esistenza di ciascuno di noi e le condivide dagli stessi motivi, le stesse ragioni. Per questo fra di noi è giusto che si mantenga un linguaggio spirituale dove non è la negazione del dolore, non è la negazione della fatica, ma è il ricordo costante che qualcos'altro ci nutre. Non solo la nostra forza, non solo la nostra determinazione, non solo le nostre scelte, ma lo Spirito Santo che abbiamo conosciuto nutre le radici della nostra storia personale e della nostra storia comunitaria. È un'esperienza di al di là, è un'esperienza di eternità che noi già cominciamo qui, non ancora realizzata, ma che condivideremo con i nostri fratelli ancora e di nuovo quando saremo chiamati. Niente si interromperà di questo flusso d'amore che passa da sotto, passa dal terreno. Già adesso è così con tanti di noi e ci abbiamo i nomi nella mente, perché recentemente abbiamo sofferto tutti tanto per questo. Già adesso è così, già adesso non si spezzano i legami, già adesso le radici vengono nutrite da un'acqua che non ci appartiene, ma che di fatto è la nostra vita. Quando cantavamo durante la comunione, io vivo in te, che tra l'altro è una frase di Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, parla di una cosa estremamente concreta, radicale, come le radici, che è la possibilità di dire io vivo con Gesù. Semmai la testimonianza ha senso come condivisione di un'esperienza, ce l'ha perché è il racconto di una relazione vitale che è concreta. Per il mio lavoro, io sono docente alla Pontificia Università Gregoriana, per chi non lo sapesse, per il mio lavoro io mi trovo a, come si può dire, a leggicchiare e a vedere un pochettino su cosa riflette la teologia contemporanea. Una delle cose su cui riflette di più, proprio in questo periodo, è come si fa, questa cosa mi ha incuriosito tanto, come si fa a saldare la fede con l'esperienza concreta di tutti i giorni del credente di oggi, che è in linguaggio tecnico che dicono, come si chiamano, gli studiosi o comunque, l'uomo, il credente postmoderno, che c'ha tutta una spiegazione particolare che a noi adesso non ci interessa, ma non siamo più come tanti, tanti, tanti anni fa, in cui tutto quello che capitava, tutto quello che ci succedeva veniva riferito a qualcos'altro, veniva riferito a una potenza esterna, era facilmente riferibile a un'azione di Dio. Non siamo più così. La nostra epoca, le nostre competenze, le nostre conoscenze, la nostra capacità non hanno più questa corrispondenza, questo canale facile non so come altro dirlo, facile con il trascendente. Quindi, come si fa? La domanda che ci si fa adesso in termini teologici, come si fa a vivere la fede e a carpirne l'efficacia, l'agire all'interno della nostra vita di tutti i giorni? Perché qual è il rischio a cui la testimonianza pone un rimedio in qualche modo? Il rischio è che noi ci facciamo la nostra vita, non ci accorgiamo più di niente, andiamo avanti come treni, perché comunque siamo treni, perché sennò non riusciremo ad andare avanti, diciamoci la verità, quindi giù come treni, e il Signore accompagna questo treno in corsa senza però riuscire a fare qualcosa che ne cambi il corso, per esempio del treno, oppure che intervenga o lo rallenti o dia qualcos'altro. Quindi noi andiamo avanti senza, sapendo che il Signore c'è, perché comunque siamo dei credenti, sapendo che la fede ci nutre, comunque siamo dei credenti, sapendo che senza non vorremmo stare, comunque siamo dei credenti, ma di fatto senza vedere l'azione, senza vedere che tutto questo credere ha un valore concreto nella mia vita di oggi, che quando io apro gli occhi al mattino e vado a letto la sera e metto insieme le giornate, le settimane, eccetera, eccetera, io possa dire: beh, il Signore ha agito qui, il Signore ha fatto questo qui, il Signore mi ha aiutato qui, il Signore ha fatto proprio una cosa pratica qui. Non sappiamo più, per via del mondo che viviamo, di come siamo proprio noi, di dove siamo, non sappiamo più descrivere l'opera di Dio, raccontarla e dargli la paternità. Quando noi diciamo Gesù è il Signore, che è passatemi il termine, è il motto del rinnovamento, che io ho imparato a dire qui, non sappiamo più in pratica che vuol dire. Che vuol dire? La testimonianza e il raccontare delle cose che il Signore fa nella nostra vita rimedia a tutto questo. Rimedia a questo scollamento fra la vita ordinaria, non sto parlando degli incontri di preghiera, no? Quelli, fra la vita di tutti i giorni, il traffico, il lavoro, i figli, i genitori, i dolori, le malattie, le morti, gli insuccessi, i problemi economici, tutto quello che ci succede, e anche le soddisfazioni, perché no? Tutto quello che ci succede non ha un'infiltrazione della trascendenza, un'infiltrazione che noi riusciamo a dire con facilità o con evidenza che appartenga allo Spirito, che appartenga a Dio, che sia opera di Dio. Allora, se non c'è questo continuo riconoscimento dell'opera di Dio, perde anche alla lunga la fede, diventa un habitus, non una viscera. Una delle nostre viscere diventa una delle nostre giacche, che così come ce l'abbiamo, ce la possiamo togliere. Mentre le viscere, anche se ci fanno male, ci stanno. Non possiamo togliere le nostre viscere a meno che non perdiamo la vita. Possiamo toglierci una giacca e continuiamo a vivere tranquillamente. Continuiamo a essere sempre noi. La testimonianza, quando ci mettiamo nella condizione di volerla a tutti i costi fare, porta il vissuto della fede all'interno delle nostre viscere, lo fa diventare noi. Non è più una cosa che ci mettiamo, ma è qualcosa che sta dentro ai nostri cuori, dentro alle nostre pance, dentro alle nostre viscere, e si ricollega l'esterno con l'interno. Perché quando si testimonia, noi abbiamo come magistero, come una tradizione lunghissima sul discorso della testimonianza, perché il cristianesimo è cresciuto sulla testimonianza. Gli Atti degli Apostoli sono racconti di testimonianze, i martiri sono racconti di testimonianze, i miracoli sono stati testimoniati, continuano a essere testimoniati. È un obbligo la testimonianza, siamo cresciuti così. Io sono 25 anni che sento dire che la testimonianza è un obbligo, ma in realtà, di fatto, di che si tratta? Della capacità di raccontare qualcosa che accade dentro alla nostra vita. E qual è la differenza? Non è il dire. Il testimone può anche non dire. Il testimone riconosce. Se non sappiamo dare significato a questo termine, riconoscere, non possiamo neanche dire. Perché una testimonianza che riferisca costantemente la gloria a Dio senza essere nutrita di un riconoscimento che ha a che fare con la carne e col sangue, non è neanche credibile, perché viene tutto spostato fuori, ma non convince questo, non è questo che fa la differenza, perché fuori il Signore abita, ma se non abita dentro, dentro le nostre case, dentro le nostre camere da letto, dentro le nostre abitudini, dentro il nostro modo di leggere la realtà, che ci appartiene e che è fuori di noi, allora perde questo filo del riconoscimento, non c'è più, e quindi perde di valore anche il dire, si svuota il dire, perché non è riconoscere. Qui, su questa questione del riconoscimento, si gioca la concretezza della nostra fede, sul riconoscere. Quando siamo nel dolore, nella prova, che l'abbiamo cercata, nel senso che l'abbiamo scelta in qualche modo, noi l'abbiamo in qualche modo scelto di farci forgiare, adesso non so come altro dirlo, c'è invece chi vive in situazioni che non si sceglie, malattie, che ne so, qualunque cosa che non dipende da noi. Se in queste situazioni dove non riusciamo a fare neanche un passo, perché ci sembra di non capire, se in queste situazioni noi non riconosciamo comunque un tratto, che è il tratto dello spirito, non sapremo neanche dire e riconoscere quando tutto questo finirà, perché le cose, signori, finiscono sempre, cambiano, non sapremo neanche riconoscere quando le cose cambieranno di cosa dovremo parlare. Quando io sono andata da Gaetano a dirgli fra 4 anni parlerò, non ho detto fra 4 anni, quando sarà finito tutto questo parlerò, in realtà è stata la mia più una preghiera. Era un modo per me, per rendere pubblica, quindi per farla uscire da me, il desiderio intramontabile, da quando io sono qui, intramontabile di vedere il Signore all'opera nella mia vita e in me. E ho detto, se mi sbugiardo subito, cioè se io subito faccio il passo più lungo della gamba, poi lui mi aiuterà a colmarlo. La tecnica, scusatemi, il trucco in qualche modo è stato questo. Però in questo modo, che cosa poi è accaduto grazie a questa preghiera? Che in questi 3 anni e mezzo non sono solo successe delle cose, non solo è andato avanti il tempo, non solo si sono esauriti dei periodi che comunque si esauriscono, non è solo accaduto questo, ma è accaduto anche che è cresciuta una relazione fra me, noi, lui e Dio, perché abbiamo visto, abbiamo riconosciuto delle cose, dei momenti, abbiamo potuto focalizzarli, abbiamo un percorso nel quale non siamo solo noi che l'abbiamo messo i passi uno dietro agli altri, ma siamo stati accompagnati. E questo accompagnamento in qualche modo noi l'abbiamo capito, l'abbiamo vissuto, non sapremmo forse descriverlo così perfettamente come se fosse un libro, però sì, e solo in virtù di questo riconoscimento io oggi onoro il debito, noi oggi onoriamo il debito che abbiamo accumulato, che abbiamo, come si dice, anni fa. Quindi il testimoniare non è solo alla fine dire l'opera di Dio, alla fine dico alla fine perché uno se ne deve anche, la deve anche vedere, deve riassumerla nella sua mente, deve coscientizzarla per poterla raccontare, perché se la sa solo qua come la dice, la deve estromettere da sé per poterla vedere e dargli una configurazione raccontabile, sennò come fa? Ma anticiparla, la testimonianza, dicevo, non è solo il momento, ma anticiparla nel proprio cuore come abitudine del credente. Cioè io sono un testimone, punto. Costringe, passatemi il termine, lo Spirito Santo a renderci questi testimoni sulla base del desiderio di essere testimoni. Noi lo siamo realmente in virtù della potenza dello Spirito Santo. Quindi tutti quanti quelli che fra di noi sono nella angoscia, nella cecità, nel buio più nero, nella fossa più profonda, sono comunque testimoni anche se non dicono, anche se non narrano, anche se non gridano, ma lo sono ancora in quel momento lì, proprio perché il fatto di esserlo rende il miracolo la propria vita. Ma uno se ne rende conto dopo, e che problema c'è? Cosa vorremmo? Che ci ricrescessero gli arti? Il Signore fa così, forse uno su un milione, anche un po' di più in realtà, la proporzione è ancora di meno. Che cosa fa il Signore? Ci rende edotti sulla sua opera, ci rende edotti, cioè ci fa vedere che siamo con Lui, che Lui sta con noi, che c'è una relazione che diventa sempre più solida e che non si sfilaccia più, perché non è sottoposta agli eventi, non dipende più da cosa succede, ma dipende da chi sono io e da chi sei tu. E questa relazione si nutre della vita che scorre e del fatto di stare all'interno della propria vita come attori protagonisti, non come chi la subisce e la paga, no, come chi la vuole e la brama, questa vita qui. Così anche veramente nei momenti più dolorosi, negli accidenti più incomprensibili, nelle cose che non si capiscono e che non capiremo mai, forse quando saremo dall'altra parte, ma non potremo raccontarlo a quel punto. Anche in tutto quello che ci sfugge, perché noi, la nostra creaturalità in alcuni momenti della nostra vita è evidentissima, è radicale, è quasi cattiva, non so adesso come è infamante la nostra finitezza in alcuni momenti della nostra vita, anche in quei momenti. Soprattutto in quei momenti la nostra cecità viene accompagnata e sostenuta da un amore che noi riusciremo a comprendere magari anni dopo, ma girandoci indietro potremo dire: però sono stato salvato, sono stata salvata. Non è più come appunto la ricostruzione degli arti che in 5 minuti eccolo, o come guarire da una malattia che in 10 minuti, sono guarita, ci sta la foto, come si chiamano, le analisi, come pretendono per esempio i medici di Lourdes, per intenderci. Ci sono miracoli che si intuiscono, si vivono, si comprendono anni dopo, di cui uno è stato protagonista, si gira, lo racconta, lo sa dire. Perché? Perché lo ha riconosciuto. Quindi la testimonianza non è solo un'azione che si fa, è anche una disposizione premiante, che premia. Come diceva Paolo VI, il mondo non ascolta più i maestri, l'uomo moderno ascolta di più i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa solo perché sono dei testimoni, è un pezzo famosissimo di Paolo VI, è proprio qui il ganglio, il nodo, perché il maestro racconta la realtà e la interpreta, il testimone la vive e la vive anche quando non la dice, ma la vive perché sta lì per anni e alla fine sa che deve riconoscere. Ecco, io, Filippo e Caterina, ognuno a suo modo, ognuno per la sua indole, per la sua sensibilità, abbiamo fatto questo percorso. In parte è dovuto a noi nel senso alle persone, cioè alle scelte personali, in parte, larga parte, è dovuto allo Spirito Santo, ma sappiamo bene che la proporzione, quando noi dicevamo anni fa, mi ricordo ancora, il 20% siamo noi, l'80% lo Spirito Santo, il 2% siamo noi, il 98% lo Spirito Santo, ci siamo cresciuti con queste proporzioni sull'agire di Dio, ecco, non è proprio così. Non è proprio così, perché se no, quando noi ci mettiamo il 100% e ci sembra di fare più fatica ancora, allora non c'è più Dio? No, non è così. Noi facciamo il 100% della fatica perché siamo finiti, siamo limitati, ed è giusto che patiamo così. Ed è anche giusto che riconosciamo questo carico di impegno, di fatica, di cecità che noi ci mettiamo, di sconfiggere la fatica, Ed è giusto che poi, una volta che noi riconosciamo delle dinamiche che nel momento in cui ci siamo dentro non vediamo, ma fuori sì, è giusto che noi, quando riconosciamo queste dinamiche, sappiamo associare a noi il giusto merito. Come dice Paolo, non abbiate un'opinione troppo alta di voi stessi, però ci abbiatela. Sapevatela almeno l'opinione di voi stessi. Quindi dire a noi, riconoscerci il giusto merito da un lato, proprio perché riconoscendo il giusto merito si riconosce il grande merito dello Spirito. Solo passando da una consapevolezza di sé non finta ma autentica, quindi non né eccessiva né diminuita eccetera eccetera, come possiamo dire, si riconosce la forza dello Spirito, l'essenzialità dello Spirito, la potenza vivificante dello Spirito. Uno dei grandi doni che mi sono stati fatti in questi 3 anni, voi ci crederete una stupidaggine, però è stato uno dei più grandi doni, è stato quello di imparare a memoria la sequenza dello Spirito Santo. Perché? Perché io non la sapevo a memoria, mai saputa, dopo tutti questi anni di rinnovamento non la sapevo a memoria. Ma c'è stato un periodo, prima che Filippo affrontasse i colloqui che poi l'hanno portato a questo contratto, in cui avevamo paura, ecco, detta in 2 parole, insomma, molto semplice. Allora ci siamo messi a dire, vabbè, diciamo la sequenza dello Spirito Santo, perché non è che tu ti puoi mettere a pregare, insomma, noi non ci siamo riusciti, io non ci sono riuscita, a pregare in lingua, non ci veniva. Allora, per fare una cosa insieme ci siamo messi a dire tutte le sere la sequenza dello Spirito Santo, tutte le sere, letta, perché avevo fotocopiato il fogliettino da internet, che ci sa, mitico internet, vabbè, e dicevamo questa preghiera, io la sono imparata a memoria, e a parte che ci ha fatto campare quando l'abbiamo detta, adesso c'è Caterina che la vuole sentire. Allora, Caterina, quando noi facciamo sempre la preghiera prima di dormire, Caterina, siccome un paio di volte gliel'ho detta, così eravamo insieme, ogni tanto me la chiede, ma non mi dici la preghiera dello Spirito Santo? E io gli dico tutta la sequenza dello Spirito Santo a 7 anni e mezzo e penso dentro di me, Signore, ma quanto bene è questo? Che una bimba di 7 anni e mezzo sente la preghiera dello Spirito Santo in un mondo dove oggi i bambini a volte non sanno nemmeno l'Ave Maria. E lei magari non ci sarà bisogno che lo dirà a tutti che saprà la preghiera dello Spirito Santo, che gli importa? Non lo dirà a nessuno probabilmente, ma lei la sa. Lei la sa, la riconosce. Mi ha chiesto 2 sere fa, mamma, che vuol dire drizza ciò che è sviato? E gliel'ho dovuto spiegare, ricorrendo a categorie semplici per una bimba, ma gliel'ho spiegato. Quindi lei, questa vicenda ci ha messo nelle condizioni di raccontare al futuro del mondo, mia figlia, se Dio vuole, al futuro del mondo, di raccontare a questo futuro il modo di riconoscere l'opera di Dio. Ma in parole, guardate, ma proprio semplici, 1 più 1 fa 2, il massimo proprio, anche perché non è che io mi metto lì a... non mi va. Pensate, da un ciccio, quanta grazia può venire fuori e quanto è bello chiedere a Dio di riconoscerla. Perché tutto questo poteva essere passare invisibilmente, o come una cosa scontata, o come un'ovvietà dato che la famiglia è credente. No, no, niente è ovvio, niente è scontato, tutto si può riconoscere, tutto si può narrare, tutto è meraviglia, tutto è miracolo perché tutto è sforzo, tutto è gioia perché tutto è dolore, tutto è vita perché siamo passati da una morte. Per ciascuno di noi è così. Io sto solo dicendo qualcosa che è capitato a tutti. Ciascuno di noi ha qualcosa da raccontare che si riferisce a questo passaggio, a questo pellegrinaggio, di cui poi rendere testimonianza finisce per essere proprio per sé edificante per gli altri. Ma è edificante per gli altri perché prima di tutto lo è stato per sé, altrimenti non ci potrebbe essere nulla. Ecco, io... Ho finito, voglio dirvi solo un'ultima cosa, sempre relativamente... Continua? Posso continuare?
Sì.
Ah, e vi volevo dire a proposito dei, come si chiamano, dei problemi di salute a cui Gaetano ha accennato. Qualcuno di voi lo sapeva già, e altri l'hanno saputo tardi, altri non l'hanno saputo. Ho detto, oddio! Allora, niente. Mi è capitato un ricovero in ospedale. Alla fine, a cavallo fra la fine di febbraio e gli inizi dei diagnostici. Una delle cose che a me mi ha colpito di più di questo periodo, tra l'ospedale e la convalescenza dopo, poi io, dopo Pasqua io ho ripreso a lavorare, diciamo, con i ritmi più o meno di prima, ho tolto qualcosa, però insomma, più o meno le stesse cose. Una delle cose che mi ha colpito di più in questo periodo è stata la compagnia. Io non ve lo so dire quanto mi sono commossa in alcuni momenti del fatto che io sapevo che era una cosa nota, ma non nota dalle persone, nota. Adesso vi farò una similitudine che non so se avete visto Avatar? Ok. Una delle caratteristiche di questo pianeta altro, dove ci stanno questi esseri più alti, eccetera, eccetera, di Pandora si chiama questo pianeta, è quello che, come queste persone, questi esseri, toccano la Terra, si illumina, ve lo ricordate che si vede tutto, si illumina sotto come se ci fosse una rete dentro al terreno, tra le radici della vegetazione, che si illumina non appena uno tocca qualcosa, il suolo, quindi che ne so, uno corre e c'è tutta la striscia di luce che si illumina. Quindi quelli che cercano di capire come funziona questo pianeta sostengono appunto di questa rete elettrica che unisce tutta la vegetazione del pianeta. Allora, questa immagine, siccome a me questo film l'ho visto, mi è piaciuto tanto a suo tempo quando uscì, questa immagine mi torna spesso in mente in altre circostanze ed è esattamente questo. La condivisione comunitaria della fede, la fede si rafforza donandola, insomma tutte quelle cose che sono relative alla comunità, la condivisione comunitaria della fede, diciamo, genera quasi come fosse una sorta di automatismo la consapevolezza che quello che succede a uno succede a tutti. In un modo misterioso, tale che questo tutti, la comunità, lo possono sostenere. Io ho avvisato pochissime persone di quello che mi stava capitando del gruppo, anche perché non avrei potuto oggettivamente chiamare, se mandare, sarebbe stato complicato, ma semplicemente il mettere in atto il contatto ha generato un'onda di reazione d'amore che mi e ci ha sostenuto. E il fatto che io sapessi esattamente chi fosse non contava assolutamente niente. C'era. Era una cosa nota. E quindi la comunità dei credenti si muove intorno a un'esigenza in un modo misterioso che non dipende da quanto viene detto o da quanto viene materialmente condiviso, ma semplicemente per il fatto che c'è e che c'è una condivisione che va alle radici dell'essere, alle radici dello stare insieme, perché è fondato su altro. E vivere di questo, testimoniare questo perché lo si è riconosciuto evidentemente, è qualcosa che dà un senso profondo al vivere insieme. E che quando si sta in comunità, cioè quando si sta in un gruppo e si celebra in un gruppo, è diverso. È un'altra cosa, è un valore aggiunto di cui noi ci renderemo conto solo quando saremo chiamati da Dio. Noi sapremo il bene che c'è qui solo quando lo vedremo dall'alto. Nel frattempo contribuiamo a costruirlo da una parte e dall'altro ne viviamo le benefiche conseguenze. In che modo? Misteriosamente. Misteriosamente. A volte non c'è bisogno nemmeno di esplicitare, è semplicemente un nutrirsi di un'aria diversa, dove c'è altro in quest'aria. Penso a tutte le persone che sono passate quest'anno che io conoscevo. Ecco, io le conosco. E questa comunità che si mantiene sulla base dei legami che vengono costruiti in questi anni, che sono legami che vanno al di là del dare e avere, al di là al di là del sostegno, al di là del dire, ma è qualcosa che ha a che fare con l'esserci. E la categoria dell'essere, anche dal punto di vista filosofico, è una categoria trascendente, non è una categoria, almeno nasce in termini tomistici di prima, non è una categoria della terra. L'essenza è qualcosa che viene data, la categoria dell'essere. Noi siamo sulla base dello spirito che ci fa uno. E insomma, voglio dire, vederlo, accorgersene. Nutrirsi, respirare questo, e in un momento della propria vita averne la luce, beh, fa la differenza fra credere a vuoto, perdonatemi il termine, e credere invece con un senso. Fra credere perché lo troviamo convincente e credere perché invece è la vita. Credere come un abito o credere come un intestino. C'è differenza. Tutta questa parte del credere è uno sforzo inaudito che non ha in cambio tutto quello che ci mette. Credere invece così, in modo viscerale, cioè è qualcosa che tu ci metti dentro una vagonata di sforzo, nel senso che ci dai il tuo, semplicemente anche come adesione a Dio, ma ricevi in cambio ben più di quello che ci metti. E che si spalma nei secoli, si spalma negli anni, nei giorni, per cui quando chiamiamo durante qualche preghiera, ho vissuto questi momenti qui al gruppo, quando chiamiamo a raccolta la comunione dei santi durante le preghiere comunitarie, quante volte capita? Capiterà parecchie volte, me lo ricordo, e sentiamo che durante la preghiera comunitaria la Chiesa si riempie di anime, di santi. Di gloria, abbiamo queste immagini che sono tipicamente carismatiche, è un dono che è stato fatto alla Chiesa tramite il rinnovamento, quindi queste immagini della gloria che si taglia, che riempie, che è una nuvola, noi celebriamo una concretezza ordinaria attraverso il riconoscimento con categorie simboliche trascendenti. Ma chi è più beato di così? Chi ha questa opportunità? Chi sa dire con il linguaggio simbolico della gloria qualcosa che capita tutti i giorni? E guai a noi se non riuscissimo a rendere carne tutto questo. Guai a noi non perché siamo disgraziati, ma perché siamo dei poveracci, cioè ci perdiamo il senso. Il senso nel senso proprio di senso, scusatemi, dell'essere con Dio, dell'averlo trovato, dell'averlo voluto, dell'averlo tenuto con sé. Non possiamo tutti i giorni pensarla così perché è improponibile, non si potrebbe fare, però una volta ogni tanto richiamare questa teogonia straordinaria che ci appartiene. Fa la differenza, nutre le aspettative della fede, le incarna, gli dà ragione, ci porta ad andare avanti, ad avere ancora coraggio, a non fermarsi, a sostenerci a vicenda, a metterci tutti insieme come quando si cercano le vittime delle valanghe. Mettiamoci tutti insieme, andiamo, cerchiamo profondamente, andiamo, camminiamo un passo alla volta, piccolino, non fa niente, andiamo. Così hanno ragione di esistere tutte le nostre azioni salvifiche, perché non salvifiche per noi, ma salvifiche perché ci siamo noi e c'è lo Spirito, c'è Gesù, c'è la forza di Dio. Qui siamo, non siamo da altre parti, noi siamo qui. Questa è la nostra fede, quando lo dicono gli apostoli, questa è la nostra fede. È questa, niente meno di questo. Ed è straordinaria. Grazie.